Paragrafo secondo. Potenza e contraddizioni degli Stati Uniti. Si diffonde il modello di vita americano. Negli Stati Uniti, l'unico paese uscito dalla guerra più forte e più ricco, la popolazione poté godere per prima dei vantaggi offerti dall'età dei consumi. In America, già nel 1956, l'81% delle famiglie possedeva la TV, il 96% aveva il frigorifero, l'89% la lavatrice. Quasi tutti disponevano dell'automobile e ovunque nascevano shopping center, enormi supermercati dove si poteva trovare ogni genere di merce, in concorrenza con i punti di vendita al dettaglio. La pubblicità, il cinema, la televisione contribuivano a diffondere il modello di vita americano che fu presto conosciuto e imitato in tutti i paesi capitalisti del mondo. Povertà e segregazione. La ricchezza degli Stati Uniti era distribuita in maniera assai ineguale e il benessere non era alla portata di tutti. I neri e gli immigrati dall'America centrale e dall'Asia erano più poveri dei bianchi, abitavano spesso in quartieri ghetto ed erano più colpiti dalla disoccupazione e dalla delinquenza. La popolazione nera, nonostante indiscutibili progressi fatti dall'Ottocento in poi, era ancora pesantemente discriminata. Soprattutto negli stati del sud, quelli che erano schiavisti al tempo della guerra di secessione, erano in vigore leggi che mantenevano la segregazione razziale, stati segregazionisti. I neri non potevano frequentare le stesse scuole dei bianchi, né usare gli stessi mezzi di trasporto o entrare negli stessi cinematografi o altri locali pubblici. Anche dove la discriminazione non era sancita dalla legge, i neri erano spesso privati di diritti fondamentali a causa del pregiudizio razziale. Per esempio, sul lavoro avevano scarse possibilità di carriera. Nasce il movimento per i diritti civili. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella quale moltissimi cittadini di colore avevano combattuto nell'esercito americano, i neri americani si ribellarono sempre più vivacemente contro lo stato di inferiorità in cui erano tenuti e reclamarono parità di diritti. Nel 1955 una donna di colore, Rose Parks, rifiutò di cedere il posto a un bianco su un autobus di una città dell'Alabama, uno stato segregazionista. Fu questo l'innesco di una protesta che portò alla creazione di un movimento per i diritti civili dei neri. Uno dei leader del movimento fu il pastore protestante Martin Luther King. Egli seppe trasformare la protesta in una battaglia pacifica che mirava a modificare la mentalità, diffondendo i più elementari principi di tolleranza e fratellanza umana. Sotto la sua guida furono organizzate marce di protesta e immensi raduni all'aperto, che si concludevano con un sit-in, cioè con i manifestanti che sedevano a terra occupando le strade e le piazze. Grazie a questa scelta non violenta, le rivendicazioni dei neri ebbero grande risonanza e ottennero l'appoggio dell'opinione pubblica mondiale e di gran parte di quella americana. Kennedy e la nuova frontiera. La lotta contro ogni forma di razzismo fu anche uno dei punti principali del programma di John Fitzgerald Kennedy, che divenne presidente degli Stati Uniti nel 1960 e appoggiò apertamente il progetto di legge per l'estensione dei diritti civili ai neri. Kennedy, esponente del Partito Democratico, fu anche un protagonista della Guerra Fredda, negli anni della costruzione del Muro di Berlino e della crisi di Cuba. La politica intrapresa da Kennedy venne definita Nuova Frontiera, per indicare che anch'essa comportava una lotta, come quella sostenuta dai pionieri dell'Ottocento, per conquistare il West. Questa volta, però, l'obiettivo era di conquistare l'uguaglianza dei diritti, di lottare contro la discriminazione razziale e di combattere la povertà e la disoccupazione. Kennedy venne assassinato nel novembre 1963, in circostanze tuttora oscure. 5 anni più tardi anche Martin Luther King cadde vittima di un attentato. Le leggi sulla piena integrazione dei neri furono varate nel 1964 dal successore di Kennedy, Lyndon Johnson. Questo non bastò a placare la protesta dei neri, perché per la maggioranza di loro le condizioni di vita restarono misere. Qualcosa tuttavia cominciò da allora a cambiare e negli anni successivi molte grandi città americane ebbero sindaci di colore. Gli Stati Uniti intervengono nella guerra del Vietnam. Nello stesso 1964 il governo americano scelse di impegnarsi militarmente nella guerra del Vietnam, un grave punto di crisi nel conflitto fra i blocchi. Questo paese dell'Indocina aveva conquistato l'indipendenza dalla Francia nel 1954, dopo un conflitto durato 8 anni, ma in base agli accordi internazionali era stato diviso in 2 repubbliche, il Vietnam del Nord, comunista, e il Vietnam del Sud, sottoposto a una dittatura militare sostenuta dagli Stati Uniti. La popolazione vietnamita non accettava la spartizione e nel Vietnam del Sud si formò un fronte armato di liberazione, il Viet Cong, sorretto da URSS, Cina e Vietnam del Nord, che organizzò un'intensa guerriglia contro il governo dittatoriale. Attraverso i sentieri che passavano per gli stati confinanti, dal nord confluivano uomini e mezzi per la guerriglia. A partire dal 1964, gli USA intervennero direttamente con grande spiegamento di forze e un'enorme superiorità di mezzi e materiali, attuando durissimi bombardamenti sul Vietnam del Nord e distruggendo foreste e villaggi per stanare i guerriglieri. Non riuscirono però a stroncare la resistenza dei ribelli vietnamiti, che avevano l'appoggio di gran parte della popolazione. Inoltre, la politica americana in Vietnam venne apertamente disapprovata dall'opinione pubblica statunitense e mondiale, e in ogni paese si svolsero manifestazioni di protesta contro gli Stati Uniti. Alla fine, il governo americano riconobbe la sconfitta e decise di far rimpatriare i suoi soldati. Nel 1976, il Vietnam divenne una repubblica unitaria a regime comunista. Fonti: 9 ragazzi sconfiggono la segregazione razziale. Nel settembre del 1957, 9 ragazzi neri, 3 maschi e 6 femmine, si presentarono alla scuola superiore di Little Rock, una città dell'Arkansas nel sud degli Stati Uniti, presso cui si erano iscritti. Ma in quella scuola non poterono entrare perché la Guardia Nazionale, inviata dal governatore dell'Arkansas, impedì loro l'ingresso. Erano gli anni della segregazione razziale e i 9 ragazzi dovettero tornarsene a casa, delusi e impauriti, fra gli insulti e gli schiamazzi della folla. Perché riuscissero a varcare la soglia di quel liceo frequentato dai bianchi, dovette intervenire lo stesso presidente degli Stati Uniti, che in loro difesa fece schierare addirittura l'esercito federale. L'avvenimento divenne subito famoso e segnò una grave sconfitta per i sostenitori della segregazione. Ecco come Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti dal 1992 al 2000 e nativo di Little Rock, racconta l'episodio nella propria autobiografia. Il 1957 fu l'anno della crisi della Little Rock Central High School, la scuola superiore centrale della città. A settembre 9 ragazzini neri, sostenuti dal direttore dell'Arkansas State Press, il giornale dei neri di Little Rock, furono iscritti alla Little Rock Central High School. Il governatore dell'Arkansas fece schierare intorno alla scuola la Guardia Nazionale per impedire l'integrazione, ma il presidente Dwight Eisenhower mise la Guardia Nazionale sotto il comando del governo, in pratica sotto il suo comando, e mandò a Little Rock i soldati dell'esercito federale per proteggere gli studenti. Questi raggiunsero la Central High School, passando in mezzo a una folla inferocita che urlava insulti razzisti, ma protetti dall'esercito federale furono ammessi alla scuola e poterono frequentare insieme ai ragazzi bianchi. I 9 di Little Rock diventarono un simbolo di coraggio nella conquista dell'eguaglianza. Verso la fine dell'estate del 1957 essi contribuirono a liberare noi, tutti, bianchi e neri, allo stesso modo, dalle oscure catene della segregazione e della discriminazione. Così i 9 fecero per me più di quanto io avrei mai potuto fare per loro.